Annunciato, siamo in collegamento diretto con Palermo con Umberto Santino del Centro Peppini Impastato. Intanto, buongiorno Umberto, grazie per la tua
Buongiorno.
presenza. Allora, abbiamo vaghissimamente accennato prima al tema della nostra telefonata. Ci è arrivato pochi giorni fa un vostro messaggio in cui, come centro in passato, in qualche modo diffidavate, credo sia questa l'espressione giuridica esatta, l'editore Einaudi. Editore dell'ultimo libro di Roberto Saviano, a utilizzare tutta una serie di definizioni nei confronti della vicenda di Peppino Impastato che voi trovavate assolutamente non conformi alla realtà. Ecco, ti chiederei di spiegare un po' a noi tutte e tutte di che si tratta e che cosa imputate a questo libro.
Ma in questo libro, che è La parola contro la camorra, alle pagine 6 e 7 si legge che il film I 100 passi ha fatto riaprire il processo per il delitto Impastato. E noi, nell'aprile scorso, quando Repubblica aveva fatto il lancio del libro, in cui in un articolo, mi pare che fossero 2 pagine, si riportavano passi consistenti del libro, tra cui questo in cui Saviano sostiene che il film ha fatto riaprire il processo. Noi allora abbiamo inviato una lettera a Repubblica in cui dicevamo: guardate che il film ha avuto certamente un ruolo nel fare conoscere a centinaia di migliaia di persone, forse a milioni di persone, la vicenda di Peppino Impastato, ma non ha avuto nessun ruolo dal punto di vista giudiziario, perché le indagini erano state aperte subito dopo il delitto e poi i processi, non il processo, i processi, cioè uno al vice di Badalamenti, Vito Palazzolo, e l'altro a Badalamenti, erano aperti già da tempo. E poi già nel 98 avevamo fatto costituire il comitato Impastato presso la Commissione parlamentare antimafia che indagava sullo riciclaggio. Questa lettera è stata pubblicata con tagli vistosi, perché evidentemente al centro Impastato non si può dedicare altro un piccolo spazio, e adesso ci siamo decisi a fare un passo dal punto di vista giudiziario, chiedendo all'editore Einaudi di inserire, non lo so cosa si può fare, una nota in cui si dice appunto che questa affermazione non corrisponde al vero, ribadendo che le indagini sono state riaperte grazie al lavoro del centro nei primi tempi di alcuni compagni. Grazie all'impegno della madre di Peppino Felicia e del fratello Giovanni, sono state riaperte subito dopo il delitto, sono state chiuse e riaperte 3 o 4 volte, che per quanto riguarda non il processo ma i processi, queste vicende giudiziarie erano cominciate già prima. E in più ribadiamo che nel 98 si era costituito presso la Commissione parlamentare antimafia, su nostra richiesta e poi con la nostra collaborazione, è andata avanti questo comitato per l'indagine sul depistaggio, che nel 2000 ha esitato la relazione approvata a grande maggioranza. Il film è stato presentato a Venezia a fine agosto e è andato nelle sale a settembre-ottobre, quindi dimostriamo chiarissimamente che non c'è stato nessun ruolo dal punto di vista giudiziario. Noi vogliamo ribadire una verità, che è quella che si riconosca il ruolo che i familiari e il centro Impastato hanno avuto perché si facesse giustizia sulla vicenda di Peppino. E poi in questa lettera ribadiamo tutto il ruolo che abbiamo avuto nel salvare la memoria. Noi abbiamo fatto iniziative a Cinisi o anche altrove per ricordare Peppino, e in alcuni anni eravamo una decina, insomma. Quindi il film ha avuto un ruolo nel fare conoscere la vicenda di Peppino Impastato a un pubblico molto più ampio di quello che potevamo raggiungere noi, dato che il centro era e rimane totalmente autofinanziato, perché ci rifiutiamo di accettare raccomandazioni, vogliamo una legge della regione siciliana che fissi dei criteri oggettivi per l'erogazione del pubblico denaro. Questa legge finora non c'è stata, gli altri centri accettano la leggina fotografia che si ottiene con metodi clientelari. Io sono disposto a chiudere il centro, ma raccomandazioni non ne voglio da parte di nessuno, voglio che si riconosca il diritto del centro ad avere finanziamenti pubblici attraverso una legge di carattere generale. Quindi vogliamo ristabilire una verità. Ora vedremo, voi siete tra i pochi, insieme al sito il Megafono Quotidiano e assieme al Corriere della Sera, ad avere dato la notizia, perché sia la stampa locale come la stampa nazionale ignora. La stampa cosiddetta democratica, Repubblica, l'Espresso o la stampa addirittura di sinistra, l'Unità, il Manifesto, il Fatto con la sua collocazione di tribuna antimafia, credo che la ignorino, perché hanno il mito, hanno creato il mito di Saviano e quindi Saviano non si tocca. Noi abbiamo tutto il rispetto per Saviano per quanto riguarda le minacce, la vita in cui è costretto a vivere, gli abbiamo espresso più volte solidarietà, però insomma le bugie no. Tra l'altro nel libro precedente c'era scritto che aveva ricevuto una telefonata dalla madre di Peppino, abbiamo verificato attraverso la cognata che Felicia non aveva telefono, telefonava attraverso appunto la nuora. Quindi perché dire queste piccole bugie? Evidentemente perché ormai si è creato il personaggio per cui qualsiasi cosa dica viene presa dal santo martire come una sorta di verità assoluta. Anche questo titolo, La parola contro la camorra, è un titolo ridicolo. Cos'è, il neoplatonismo oppure il verbo di Giovanni? La parola, il film, l'attività culturale, noi ne dovremmo sapere qualcosa, dato che ci siamo da 33 anni e io lavoro su questi argomenti da 40-45 anni. Hanno certamente un ruolo, però per favore evitiamo visioni miracolistiche, perché insomma la mafia è un fenomeno molto più complesso, poi nell'attuale fase è innervata con quelli che sono i centri di potere molto di più di quanto fosse con la Democrazia Cristiana, quindi le parole possono avere un senso, però per favore evitiamo di parlare della parola salvifica, perché non esiste. Tra l'altro io sono ateo e quindi non credo neppure nel verbo incarnato Gesù Cristo, figurarsi se credo nel verbo incarnato Roberto Saviano.
Senti, voi comunque avete cercato dunque un contatto in qualche modo preliminare prima di dare la cosa all'avvocato attraverso questa lettera.
Per esempio Repubblica, siccome non pubblicava la nostra lettera, abbiamo fatto un sollecito e il giornalista che si occupa della pagina delle lettere, dicevamo vogliamo verificare le date. Io gli ho scritto, certo le date le potete verificare soltanto sul centro, perché non ci sono altri che si sono occupati di questo argomento. Associazioni e comitati che sono nati dopo il film hanno notizie su Peppino in passato molto 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 improvvisate, molto parziali. E poi questo curatore, non ricordo adesso il nome, mi diceva abbiamo chiesto a Roberto Saviano di rispondere. Saviano evidentemente non ha tenuto di rispondere, perché ormai naviga negli alti cieli del premio Nobel o qualcosa del genere, e quindi a un certo punto ci siamo decisi a fare questo passo. Tra l'altro, per quanto riguarda Camorra, dalla 11ª edizione in poi un giornalista, si chiama Simone Di Meo, ha ottenuto attraverso una lettera presentata da un avvocato che ci fosse scritto che a una certa pagina alcuni periodi erano tratti da un suo articolo. Quindi noi non chiediamo altro che il ristabilimento della verità dei fatti, che non sono certamente quelli così come li presenta Saviano.
Senti, il fatto che in queste opere, che poi vendono tantissime copie, sia azzerato il contributo ultratrentennale del centro tuo, dei familiari di Peppino, eccetera, eccetera, insomma, poi questo ci sta anche abbastanza a cuore, perché c'è un legame fra qui e Cinisi che parte appunto da quando Peppino era ancora in vita. È semplicemente da ascrivere a, come dire, all'idea di onnipotenza di un giovane scrittore che vende un sacco di copie e quindi si monta un po' la testa, oppure c'è il fatto che sono a confronto diversi modi di valutare il fenomeno criminale mafioso e boh, forse qualcuno è più compatibile di altri, secondo te?
No, c'è un problema di fondo. La stampa tende a creare dei miti. Per creare il mito bisogna creare pure il deserto. Sono due situazioni contestuali. Crei il deserto e poi all'interno del deserto cresce il grande albero. Quindi, per esempio, per anni Repubblica ha foraggiato il mito Arlacchi, che scriveva delle sciocchezze, cioè che la mafia aveva scoperto la competizione per la ricchezza soltanto negli anni 70. Mentre la competizione per la ricchezza, io ne parlo pure per i fenomeni premafiosi dal XVI secolo. L'abigeato, per esempio, era, cioè il furto d'animali, era un delitto che aveva una funzione accumulativa. Adesso hanno creato il mito Saviano e quindi il mito non si tocca. Quindi c'è una stampa, anche quella democratica, anche quella di sinistra, che vive di miti. No, ma noi, per esempio, per anni il Manifesto non si è occupato di Peppino Impastato, e quando fu ucciso Peppino Impastato pubblicò un trafiletto di un tale Gianni Riotta, che era già un opportunista allora e poi è diventato quello che è diventato per il suo opportunismo, il quale alla fine questo trafiletto diceva: i compagni dicono che è stata la mafia. Poi non hanno più ripreso l'argomento. Lotta Continua chiuse subito dopo, Il Quotidiano dei Lavoratori chiuse subito dopo, e quindi noi ci trovavamo assolutamente isolati per quanto riguardava la stampa nazionale, la stampa locale. Noi per anni abbiamo combattuto una battaglia nel più assoluto isolamento e vogliamo che adesso questo ci venga riconosciuto.
Certo.
Quindi non è soltanto la questione del giovane scrittore che si è montata la testa, questo senz'altro c'è, perché adesso insieme a Sofri è diventato il tuttologo di Repubblica, sì. E scrivono di tutto e di tutti, insomma, non so in base a quale competenza, ma c'è proprio tutta la stampa, possiamo dire, che ha questo vizio di fondo della creazione del mito e contestualmente della creazione del deserto, per cui Peppino Impastato è stato scoperto anche dalla grande stampa, ripeto, anche dalla stampa di sinistra, soltanto dopo il film. Prima quindi non c'è stato niente, prima c'era il deserto. Tra l'altro, presentando il film a Venezia, Claudio Fava e qualche altro si sono permessi di dire che era un delitto minore, mentre Peppino Impastato è un caso unico nella storia della lotta contro la mafia che io ho ripercorso nel mio libro Storia del Movimento Antimafia, di cui adesso è uscito un'edizione, ne abbiamo parlato con la vostra radio tempo fa. Dico che Peppino è un caso unico, altro che delitto minore, perché non ci sono altri esempi di personaggi che hanno lottato la mafia provenendo da una famiglia mafiosa. E poi Fava e altri hanno detto pure che è un delitto dimenticato, e c'erano in corso due processi contro il vice di Badalamenti e contro Badalamenti, e dal 98 operava la Commissione Parlamentare Antimafia, che nel 2000 ha esitato una relazione che è un unicum nella storia dell'Italia repubblicana e dell'Italia in generale. Cioè lo Stato ha riconosciuto che settori importanti delle istituzioni, cioè ufficiali dei carabinieri e alcuni magistrati, tra cui un altissimo magistrato come Martorana, che era il procuratore capo facente funzione, hanno depistato le indagini percorrendo soltanto la pista ridicola del terrorista suicida e coperto oggettivamente i mafiosi. Questo era delitto minore e delitto dimenticato, e si è andati su quella strada. Ormai Peppino Impastato è il film che, tra l'altro, è un giovanotto che fa piazzate notturne, che Peppino si guardava bene dal fare. Se Peppino Impastato fosse stato questo del film, io, Umberto Santino, mi sarei guardato bene dal dedicargli il centro. Io l'ho dedicato perché Peppino Impastato è una grandissima figura di militante dal 68 in poi, ed è un caso unico perché proveniva da una famiglia mafiosa, non perché la mafia a 100 passi, perché ormai siamo 60 milioni di italiani che abbiamo un capo mafia, un capo 'ndrangheta, un capo camorra, un capo clan albanese, un capo clan cinese, anche a meno di 100 passi. Purtroppo è questo l'andazzo, ripeto anche a sinistra, quello che rimane di sinistra, perché mi pare che siamo ridotti agli scocci, la creazione del mito e contestualmente la creazione del deserto. Andiamo avanti così, io continuo a fare le mie battaglie, la mia lotta, eccetera, ma ripeto, anche questa vicenda mi riempie, ci riempie di grandissima amarezza.
Senti Umberto, il fatto che...
Io ti sento molto poco.
Non provo ad alzare la voce. Dico, il fatto che ultimissimamente, proprio su questa vicenda, su questo tipo di vedere l'impegno contro la mafia, contro la criminalità, eccetera, eccetera, stiano sorgendo alcune critiche, insomma, molto, molto represse, ma in qualche modo stiano sorgendo. Ci può far pensare alla possibilità di ravvivare un percorso contro la mafia che sia sulle note di quell'antimafia sociale, insomma, che il centro impastato ha portato avanti da sempre negli ultimi 30 anni, anche se vediamo adesso su posizioni purtroppo minoritarie, perché le posizioni maggioritarie sono altre. Ecco, all'orizzonte, secondo te, quale può essere un piano di lavoro?
Oggi per esempio si parla molto di borghesia mafiosa, mentre io da 40 anni parlo di queste cose e sono stato isolatissimo. Adesso, a cominciare dal procuratore Grasso, riconosce che queste sono analisi fatte da me e fatte dal centro impastato, quindi qualcosa si è mosso dal punto di vista dell'analisi. E resta il problema grossissimo, il rapporto con la politica, che con la Democrazia Cristiana era un rapporto mediatorio e adesso con Berlusconi è un rapporto di identificazione. Cioè Berlusconi è l'icona del modello mafioso, perché con le leggi ad personam privatizza le istituzioni, legalizza l'illegalità e poi pretende l'impunità come status symbol, con i vari lodi, con tutti i vari marchingegni che cerca per sfuggire al processo. Quindi il modello mafioso è al potere, che poi poliziotti senza i soldi per mettere la benzina nelle macchine e magistrati che vengono continuamente accusati di essere toghe rosse, se si permettono di inquisire e condannare personaggi come Dell'Utri, facciano gli arresti, facciano i processi e le condanne. Questo non è merito del governo e tantomeno di Maroni, ma è merito soltanto appunto di uomini delle forze dell'ordine e della magistratura. Per quello che mi chiede Antimafia Sociale, ma io nel mio libro Storia del Momento Antimafia, l'ultimo capitolo è dedicato appunto alle iniziative che si svolgono, che si sono svolte e che si svolgono negli ultimi anni, e metto l'accento su tre tipi di attività. Cioè l'attività nelle scuole, che però bisogna qualificare, perché così com'è è soltanto un'educazione alla legalità astratta, per cui qualsiasi legge va rispettata, mentre la legge va contestualizzata e va, diciamo, valutata nei suoi contenuti, se rispetto o meno la Costituzione. Quindi la legge di persona di Berlusconi sono contro la Costituzione, contro l'articolo 3 della Costituzione, e purtroppo nelle scuole si continua a lavorare su un'idea di legalità molto, molto astratta, molto formalistica. L'altro è l'anti-racket, che però significa alcune centinaia di associazioni, alcune migliaia di iscritti, e che si ferma nel Lazio, perché oltre il Lazio c'è la cultura leghista della pistola in tasca e della giustizia che ti fai da te, e non c'è una cultura associazionismo, e purtroppo la Lega sta dilagando ed è pura barbarie ed è puro fascismo. E quindi bisogna rafforzare l'anti-racket ed estenderlo a tutta l'Italia. E per quanto riguarda l'uso sociale dei beni confiscati, che sarebbe più propriamente, perché le altre sono forme, diciamo, antimafia civile, che sarebbe più propriamente una forma di antimafia sociale, bisogna confiscarne molti di più, perché sono pochi, e assegnarli rapidissimamente, in modo da rafforzare questo movimento basato sulle cooperative, che fino adesso sono alcune decine in tutta Italia, con alcune centinaia di iscritti. Quindi l'antimafia sociale, cioè l'antimafia che mette al centro la lotta contro la mafia insieme con la lotta per l'occupazione, la lotta per la partecipazione democratica, riprendendo linee che furono nel movimento contadino, si può rafforzare soltanto se si confiscano molti più beni e se si assegnano rapidamente, in modo che cresca questa idea che l'antimafia non è soltanto la manifestazione, ma che l'antimafia è un'attività continuativa che lega insieme il problema dell'occupazione, il problema del lavoro, il problema quindi dell'economia legale, spurgata dall'invasione mafiosa, è il problema della partecipazione democratica. Per adesso sia l'antimafia civile che l'antimafia sociale sono attività di minoranza. Questo è il punto. Rispetto alle lotte contadine, che raccoglievano centinaia di migliaia di persone, più di quelle che sono state coinvolte nel movimento resistenziale, perché per esempio i partigiani regolarmente, ufficialmente riconosciuti furono 250.000 per qualcosa come un biennio. Nelle lotte contadine dell'ultima fase, cioè anni 40 e 50, qui in Sicilia siamo oltre il mezzo milione. Ecco, le lotte contadine facevano antimafia sociale, nel senso che la lotta contro la mafia era insieme lotta per la democrazia, quindi lotta per la partecipazione, e lotta per il soddisfacimento dei bisogni elementari, a cominciare dal bisogno del lavoro. Se non si riesce a costruire questo raccordo fra antimafia, occupazione e partecipazione democratica, continueremo a fare testimonianza nobile, ma tutto sommato perdente. Quindi la sfida è questa: prima ogni cosa sconfiggere il berlusconismo, perché è il modello mafioso al potere; secondo, rafforzare l'antimafia civile e soprattutto l'antimafia sociale, legando l'antimafia a quelli che sono i bisogni della vita quotidiana, che oggi sono rappresentati soprattutto da tutto questo mondo del precariato, la disoccupazione, dell'ultraflessibilità. Questo è il nuovo blocco sociale su cui si dovrebbe fondare già l'idea stessa di sinistra, cioè organizzare tutto il mondo della precarietà, della disoccupazione e della flessibilità. Purtroppo non lo fa nessuno. La CGIL, che mi pare che sia l'unico sindacato rimasto in piedi, ha come presenza maggioritaria i pensionati. I pensionati vanno rispettati, ma il problema è i giovani disoccupati, i giovani precari, che non hanno assolutamente nessuna prospettiva. Chi li sta organizzando? Mi pare che non lo organizzi nessuno, per cui poi si spiega anche il fatto che nessuno va più a votare, il fatto che ormai c'è proprio una sorta di sciopero della democrazia.
Assolutamente, Umberto.
Pronto?
No, sì, ti stavamo ascoltando.
Io ti sento pochissimo.
Ti stavamo ascoltando, no, Umberto, con enorme interesse, come al solito. Anche
adesso
se
non ti sento proprio.
Umberto, ora mi senti?
Sì, un po' meglio.
Allora, Umberto, noi dobbiamo andare a concludere qui, perché purtroppo il tempo è tiranno. Ti ringraziamo moltissimo. Prima di lasciarci, però, vorremmo che tu ricordassi ad ascoltatrici e ascoltatori i recapiti del centro e anche i mezzi per sottoscrivere per il centro impastato, che, come ricordi tu, visto che
La nostra mail è csdgi@latin.it e il nostro sito è www.centroimpastato.it. Grazie e buona giornata a tutti voi.